Radio Bequit su internet www.rbe.it.
Quest'oggi ci spostiamo verso un confine di cui si parla veramente poco e lo facciamo andando quindi in Caucaso insieme a Simone Zoppellaro, corrispondente dall'Armenia per l'Osservatorio Balcani e Caucaso. La nostra vecchia conoscenza, abbiamo già parlato con lui in un paio di altre occasioni. Bentornato Simone.
Grazie, buongiorno.
Simone si trova in questi giorni in Nagorno-Karabakh, una regione contesa tra Armenia e Azerbaigian, nella quale, a partire dalla fine di agosto, è riemerso un conflitto armato che in realtà probabilmente non si è mai del tutto sopito. Ma prima di tutto, prima di arrivare a oggi, facciamo un piccolo passo indietro, facciamo un salto al 1992, quando si disgrega l'Unione Sovietica e cosa succede nella regione?
Farei un passo ancora indietro. Quando l'Unione Sovietica è stata creata, sono state definite ovviamente delle nazioni che non c'erano prima. Quando è stato definito il Caucaso del Sud, Stalin proprio decise di dare a questa regione nella quale mi trovo, che è il Nagorno-Karabakh, di assegnarla all'Azerbaigian. Però si trattava di una regione con un 90% di popolazione armena. Questo perché? Perché Stalin aveva buoni rapporti, l'Unione Sovietica all'epoca aveva buoni rapporti con la Turchia, sperava di farne un ponte con l'Azerbaigian per il mondo musulmano, di esportare la rivoluzione, un'altra epoca, però fu assegnata questa zona in buona sostanza all'Azerbaigian come ingiustizia patita dal punto di vista dell'Armenia. Quando poi, molto più avanti, l'Unione Sovietica è entrata in crisi, all'epoca di Gorbaciov sono emerse tensioni che erano state sopite per decenni, è riemersa questa questione, che è una questione molto più antica, che è quella di Nagorno-Karabakh. Purtroppo fra la fine degli anni 80 e il 1994 c'è stata questa guerra che ha prodotto pagine molto drammatiche da una parte e dall'altra, che ha prodotto 30.000 morti, che è arrivata nel 1994 a una soluzione che non è una soluzione, per cui nel 94 è stato fermato dalle due parti un cessate il fuoco. Questo cessate il fuoco prosegue fino ad oggi, ma non si è mai giunti a un accordo di pace, ed è questo il dato un po' drammatico dell'incertezza di questo conflitto congelato, ragion per cui purtroppo ogni mese si continua a sparare. Adesso nelle ultime settimane in cui mi sono trovato qua, 10 persone sono morte in questo confine che rimane sempre una guerra attiva, dove ci sono colpi di cecchino, mortai, granate, ed è un conflitto appunto infinito praticamente che dal 1994 non ha più trovato una soluzione.
Sì, che tra l'altro riguarda un'area che occupa circa la metà del confine tra Armenia e Azerbaigian, quindi anche un elemento determinante forse nei rapporti tra i due paesi, è così?
Sì, i rapporti tra i due paesi non esistono, anche il confine che non riguarda il Karabakh fra Armenia e Azerbaigian è completamente chiuso, non esiste nessun tipo di rapporto, e anzi negli ultimi anni c'è stata un'escalation non solo purtroppo dal punto di vista delle vittime, ma anche da un punto di vista della retorica. Si sono alzati sempre di più i toni, soprattutto dalla parte dell'Azerbaigian, perché riguarda questo conflitto e siamo decisamente lontani da una qualsivoglia soluzione, possiamo dire.
Quello che però sarebbe interessante capire, e forse appunto nel suo viaggio Simone lo sta approfondendo, ovvero la popolazione di quest'area del Nagorno-Karabakh ha un'idea precisa, insomma è anche etnicamente uniforme, o parliamo invece di una classica zona di confine in cui tutto si mescola?
La guerra del Nagorno-Karabakh ha prodotto 1 milione di profughi da una parte e dall'altra. Questo ha reso il territorio del Nagorno-Karabakh, che era già comunque a larghissima maggioranza armena, l'ha reso omogeneo, per cui gli azerbaigiani che c'erano oggi si trovano in Azerbaigian e non sono più qui. Quello che si può dire visitando, conoscendo queste città in questi giorni, è che sono stato positivamente sorpreso, perché ho incontrato una grande voglia di pace da un punto di vista della gente. Non ho percepito un odio da un punto di vista religioso, da un punto di vista etnico nei confronti delle azerbaigiane. Ho notato molto positivamente, anche prendendo parte a commemorazioni, anche prendendo parte addirittura a una celebrazione in chiesa per i 3 soldati armeni morti in questi giorni, sono stato positivamente sorpreso dal punto di vista della società civile. La società civile, secondo me, ha una grande voglia di pace, una grande voglia soprattutto di normalità, di vivere una vita come la si vive in Europa, come mi hanno detto in molti, no? Quindi Stepanakert, che è la città dove mi trovo, è una piccola cittadina, ma che cerca giorno dopo giorno di costruire proprio una normalità. di diventare un posto come un altro, e dimenticare questa guerra che poi riguarda e ha riguardato tutti quelli che vivono qui. Per cui, conoscendo anche persone, tutti hanno in famiglia alcune vittime, e tutti quelli che hanno dai 40 anni in su, possiamo dire, hanno preso parte in questo conflitto, che è una cosa che riguarda la stragrande maggioranza. Ma mi sono rimasto molto sorpreso appunto da questa voglia di voltare pagina, no? Da parte della popolazione.
Ecco, lei ha citato anche la partecipazione a una funzione religiosa, e questo ci porta a un'altra questione, ovvero come si pongono le chiese dall'una e dall'altra parte su un tema così divisivo.
Dall'altra parte ho meno esperienza perché non sono mai stato in Azerbaijan, però uno dei punti, insomma, che vanta sempre l'Azerbaijan è quello di essere plurale da un punto di vista religioso e di avere un grande rispetto per le minoranze, però qui appunto non parlo per un'esperienza diretta perché non sono
Certo.
mai stato in Azerbaijan. Per quello che posso dire dell'Armenia, l'Armenia ha una grandissima storia di cristianesimo. Gli armeni si vantano, e lo dicono anche gli storici, lo confermano anche gli storici, di essere la prima nazione cristiana, no? All'inizio del IV secolo la nazione armena si convertì al cristianesimo, e questo è un elemento che è stato una costante anche nella storia armena, per cui gli armeni hanno mantenuto anche nella diaspora, anche in Italia, anche in Francia, negli Stati Uniti, per secoli un'identità armena molto legata alla Chiesa, alla loro appartenenza alla Chiesa.
Sì, aggiungerei che tra l'altro gli armeni hanno pagato anche questa identità molto forte negli anni.
Certo, hanno pagato un'identità molto forte, come altre minoranze purtroppo nel corso del
Esatto.
Novecento, inaugurando con il genocidio purtroppo una stagione che è proseguita poi in Europa ancora fino al genocidio dell'ex Jugoslavia. Dicevo, no, il Nagorno-Karabakh e l'Armenia hanno poi riscoperto dopo l'Unione Sovietica questa identità religiosa. Dopo molti decenni in cui insomma, era stata tenuta da parte, ad esempio qui a Stepanakert poi no, non c'era stata mantenuta addirittura nessuna chiesa, no? Nella cittadina in cui mi trovavo, per cui mi raccontavano in questi giorni i locali di come nei primi anni, dopo l'indipendenza, negli anni della guerra, addirittura andassero a celebrare in un teatro, no? Perché mancava una chiesa, andassero a celebrare in un teatro che era così pieno che spesso il sacerdote doveva raccomandare alle famiglie di lasciare i bambini a casa perché non c'era proprio lo spazio fisico di ricevere a messa tutte queste persone, insomma. Per cui sì, l'identità religiosa è una realtà molto importante sia in Armenia che in Karabakh. E come posso dire, come dicevo prima, anche sono stato sorpreso positivamente anche dalla cerimonia a cui ho preso parte. No, una cerimonia che riguardava tre ragazzi, tre persone che sono state uccise in questo conflitto negli ultimi giorni. È stata tenuta in chiesa, si può immaginare, no? Anche il dolore della famiglia, eccetera, ma il discorso che c'è stato, anche l'atmosfera, era senza dubbio non determinata da un odio nei confronti del nemico. C'erano molti bambini, sono stati portati molti bambini con le bandierine, eccetera, ma non c'era un clima di odio, per cui la chiesa, per fortuna, ha anche un ruolo positivo da un punto di vista del conflitto. Sicuramente da questa parte almeno.
Sì, certo, c'è da sperare che riesca almeno di tanto in tanto a far valere questo ruolo. Un'ultima questione, perché appunto è un conflitto che non vede, almeno così sembra dalle testimonianze, una prospettiva di conclusione. E allora cerchiamo di capire invece quali attori potrebbero introdurre un cambio in questa tendenza a un conflitto che si protrae, ovvero la comunità internazionale. Come si pone?
Questa è una bella questione, la comunità internazionale ovviamente tende ufficialmente alla pace, però quando pensiamo poi che sono 20 anni, più di 20 anni passati da questo cessate il fuoco, le iniziative di pace sono state abbastanza relative, purtroppo il ruolo della comunità internazionale di tutte le parti, possiamo dire, in realtà ha rimato contro, perché in 20 anni una soluzione si sarebbe dovuto
Sì,
cercare
certo.
in ben altra maniera, invece siamo lontanissimi da una soluzione. Ovviamente un conflitto come questo, non è l'unico che c'è in Europa, ce ne sono in Georgia, c'è tra sinistra, eccetera, è anche un conflitto che ha trovato purtroppo una funzione dal punto di vista della comunità internazionale anche per tenere in scacco una zona che ha una rilevanza strategica enorme come il Caucaso, no? L'Armenia è un paese molto piccolo, anche no? È un paese che non ha grandi risorse, però confina con dei giganti, confina con l'Iran, confina con la Turchia, no? E questo ha determinato poi secondo me, una mancanza di una determinazione precisa da un punto di vista della comunità internazionale. Speriamo che, ad esempio, un elemento positivo potrebbe essere adesso l'Iran che è stato reintegrato nella comunità internazionale, l'Iran che confina con il Caucaso, che potrebbe avere un interesse, speriamo, nel futuro a rilanciare magari un'iniziativa di pace che altri paesi non hanno rilanciato. Per l'Iran potrebbe essere positivo, se non altro, anche per mettere in sicuro i propri confini, per rendere una situazione già, non so, problematica in Medio Oriente, almeno renderla più sicura a nord. Speriamo questo, ma purtroppo, come dicevi anche tu, non si vede una soluzione all'orizzonte per quel che riguarda questo conflitto, insomma, che continua a produrre poi vittime di cui magari non sentiamo parlare, ma
No. Però
ogni mese, addirittura ogni settimana, come è successo di recente.
è vero che in effetti l'Iran potrebbe essere davvero uno di quegli attori che nella regione potranno, per usare un termine pokeristico, far saltare il banco, ma in generale, diciamo, potrebbero porre dei nuovi equilibri. Un Iran senza le sanzioni, lo sappiamo, è una grandissima speranza. C'è chi lo vede come una minaccia, ma sicuramente deve giocare un ruolo differente fino adesso, come rispetto a quello giocato finora. E su questo direi che le aspettative potrebbero in effetti esserci. Simone Zoppellaro, noi la ringraziamo e naturalmente diamo magari qualche coordinata per continuare a rimanere informati sulla situazione armena e della regione di cui abbiamo parlato, il Nagorno-Karabakh.
Certo, beh, direi innanzitutto Osservatorio Balcani Caucaso, che è un punto di riferimento per chi segue il Caucaso e la regione in Italia, insomma, non solo perché ci scrivo io, scrivono anche altri colleghi che sono molto più bravi e hanno più esperienza di me. Anche il Journal, che non è un'altra rivista online piccola, ma che si occupa con costanza e con determinazione e con qualità del Caucaso. Direi che questi possono essere due punti d'appoggio per partire ad esplorare questo mondo che pare lontano, ma in realtà è vicino e dalle frontiere dell'Europa ci riguarda tutti.
Sì, e ci riguarda anche in termini poi molto banalmente di mercato energetico, e su questo poi si aprirebbe un altro immenso, capitolo da andare a raccontare. Grazie mille Simone Zoppellaro e buon proseguimento in questo viaggio all'interno di una zona così difficile anche da raccontare. A presto.
Presto, grazie a voi.
Radio Bequit su internet www.rbe.it.